Allora, buonasera a tutti e a tutte, tornati anche ad Hardware Memories. Stasera abbiamo un nuovo ospite. Che ospite? Non è solo un ospite, è anche un'isola, è una camicia, è un paio di occhiali da sole, incredibile, ma ad Hardware Memories abbiamo Magnum
Yeah!
CDI! Yeah!
Buonasera, buonasera a tutti. È un piacere essere qua con voi. È un piacere essere ospite finalmente del buon Massimo. È una vita che ci conosciamo, è una vita che attendevo con ansia questo giorno e finalmente è arrivato. Adesso posso anche andare in pensione in pace.
Infatti ci siamo
Esatto,
sentiti ieri sera, tutto questo
esatto.
preambolo per dire che ieri sera abbiamo fatto una live.
Sì,
Allora,
esatto.
carissimo Magnus IDI, mentre ti metti comodo con l'aria condizionata, voi non lo vedete, ma questo rumore non è il Casio di Enrico, ma è il telecomando del condizionatore di Magnus IDI, che a
Sì,
quanto pare
perché in
fa.
questa stanza ci sono 8000 gradi, quindi
Esatto,
è un
quindi
problema.
fa abbastanza caldo e il caldo, lo sappiamo, non è la condizione ideale per gli hardware.
No.
Tant'è vero che approfitto per fare un po' di quark. Fino a qualche anno fa, addirittura i computer stavano in sale che avevano un impianto di tenuta della temperatura stabile. C'era addirittura uno strumento che misurava gli sbalzi di temperatura. E non perché ci fosse un feticismo particolare, ma perché le macchine fino agli anni 60, 70 e anche in parte agli anni 80, soggette a sbalzi di temperatura, sbagliavano, cioè facevano calcoli errati, cioè tutto il contrario di quelle per cui sono state pensate, cioè di essere più veloci, performanti e sicure del cervello umano. Invece, con picchi di temperatura, le macchine diventavano instabili e sbagliavano. Questa è una cosa, segnatevela, è una cosa da museo.
E
Visto e
posso assicurare,
considerato,
esatto.
sì, vai Magno.
No, dicevo, e posso assicurarti che anche il mio cervello funziona così, quindi
Ma non è uno strumento da
ma non è uno
calcolo.
strumento da calcolo, anzi è tutto il contrario, è abbastanza illogico di solito.
Allora, ora io dovrei presentarlo, Federico, io lo chiamo per nome perché comunque c'è anche un nome e un cognome. Come ho già detto, lui ci conosciamo da un bel po' oramai, sono 5-6 anni, ci siamo conosciuti in merito a Firenze Vintage Beat, che è un'associazione che annualmente organizza un incontro di retro gaming e retro computer in La Strassigna. Ci siamo conosciuti e ci è fatto piacere questo incontro perché abbiamo anche altre passioni in comune, tra cui il cinema,
Sì.
per quanto poi ci sono punti di contrasto, e questo
Di
rende la cosa ancora più
frizione,
di
diciamo, di
frizione,
frizione.
esatto.
Sì.
Però ora, rimanendo sul focus dell'hardware, quindi del retro gaming e del retro computer, Magnus IDI, chiamiamolo in nome d'arte, è strafamoso perché
Ma
credo abbia
no.
partecipato, ma dai, partecipa a tantissimi podcast, ma perché è molto competente. Va bene, quindi bisogna essere ha una vasta conoscenza del retro gaming, non banale, e poi anche una conoscenza tecnologica di quei supporti video, specialmente,
Questo è vero.
che non ce l'hanno fatta, tipo l'HD DVD, che non
Ah,
mi viene in mente, che non credo che le persone si possano ricordare, ma era il lettore con cui è uscito l'Xbox, giusto?
No,
Xbox
era praticamente l'avversario del Blu-ray,
Blu-ray.
esatto, sponsorizzato da, diciamo, sponsorizzato e sviluppato da Toshiba e, diciamo, per rallentare l'avanzata inesorabile del Blu-ray, Microsoft fece un accordo e fece uscire un lettore esterno, per Xbox 360, non appunto non il
360.
lettore quello di default, ma il lettore esterno, che ho, ovviamente orgogliosamente ho ancora, anche se ho proprio un lettore dedicato HD DVD, quindi però quella è un'altra storia.
Però un formato che ebbe vita breve, se ricordo bene,
Sì,
cioè
piuttosto breve,
dopo.
perché in realtà la guerra era impossibile da vincere, anche perché Sony aveva case cinematografiche, aveva grandi contatti con tante realtà diverse, e ci fu il grande tradimento di Warner, che era con HDDVD, ma poi fu convinta da Sony a son di paper dollari, ma poi la cosa, ahimè, si è rivoltata contro Sony, perché poi sono arrivate, diciamo, i servizi streaming e tutto, tant'è che qualche anno fa Sony disse che non avrebbe mai, insomma, non sarebbero mai riusciti a recuperare i costi di tutto il primo periodo, e quindi, becca, andiamo avanti.
Allora, notiamo anche che in buon Magnus Idei non è rancoroso verso alcune case,
diciamo. No, in realtà, guarda,
è famoso parte... per questo.
No, quindi... esatto. No, in realtà, la parte hardware di Sony, diciamo, esulando dalle console, è una del, insomma, è, diciamo, come casa, è sempre stata la casa di riferimento anche per esempio, proprio giusto per essere molto pratici, in casa mia è sempre stato, diciamo, il nome di riferimento per tutto ciò che era la tecnologia e quant'altro. Quindi per me, io in realtà sono molto legato a Sony, sono un po' meno legato sulla parte, diciamo, videoludica, ma in realtà dipende, perché comunque anche lì hanno fatto dei prodotti comunque eccellenti, con più o meno fortuna magari a volte, però hanno fatto effettivamente cose molto interessanti, quindi insomma quello non posso dire niente. Però effettivamente col Blu-ray l'hanno giocata molto sporca. Però hanno vinto loro, quindi insomma onore al vincitore, che poi però la presentasca lo stesso.
Tra l'altro vi vorrei far notare che l'attenzione che Magnus CDI ha verso i formati video si vede anche dal nome, perché CDI non è un nome a caso. È un oggetto multimediale, in questo caso ci sta bene il termine multimediale, qui credo,
esatto,
una delle prime volte che ho sentito associare multimediale a qualcosa di informatico, anzi, esatto, ti dirò, io manco sapevo cosa potesse significare multimediale. E arriviamo a una domanda, quella di rito, quella che facciamo a tutti, che abbiamo fatto a tutti gli ospiti. Qual è il tuo primo ricordo hardware?
Allora, mi piacerebbe dirvi che il mio primo ricordo hardware è proprio il CDI, ma in realtà no, assolutamente, è una macchina che ho recuperato molto, 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 molto dopo. E il mio primo ricordo è legato a due computer diversi, ma complementari per quanto mi riguarda, almeno da un punto di vista affettivo-sentimentale. Il primo è il Commodore 64, che era il computer di famiglia, che c'era già prima che arrivassi io, insomma, prima che benedicessi la mia famiglia con questa appunto maledizione del sottoscritto, appunto. Quindi questo Commodore 64 fu regalato a loro per il matrimonio, quindi figuratevi, per cui diciamo era già in, insomma, era un il computer che io ho sempre visto. Ma a fianco di quello, dall'89, avevamo un fiammante 8088 Atari, quindi tanto griffato Atari, e lo abbiamo ancora, in realtà, chissà se funziona ancora, con lo schermo color ambra, e quindi diciamo, quindi...
fosfori, quindi, ambra.
Esatto, esatto. E per cui io le prime esperienze videoludiche le ho avute... più che altro sull'8088, un po' anche su Commodore 64, ma l'8088 è il mio primo ricordo, probabilmente. Il primo gioco che mi ricordo sicuramente è Formula 1 World Grand Prix della Accolade, dovrebbe essere dell'88. È il primissimo gioco che io ho visto, penso, in vita mia. E mi piacque tantissimo, mi affascinò, e da allora il resto è storia.
Capite che il nostro buon Magnus Idei ha qualche anno in meno dello speaker che sta parlando, cioè di me medesimo, infatti ci saranno meno 10 anni minimo di differenza, però questo è anche uno dei punti, uno degli obiettivi che si dà a Hardware Memories, cioè confrontarsi anche con le generazioni precedenti. E chiaramente Magnus Idei rappresenta una generazione che è arrivata al un computer in tarde, cioè abbastanza alla fine, perché nel 1988 oramai il 64 era nella parte discendente della sua,
sì,
nel suo percorso di vita, e già ha introdotto un argomento che molti non ci pensano neanche, cioè che Atari faceva anche dei PC.
Sì, come anche Amstrad e tanti altri. Sì,
esatto.
Sì.
Quindi eravamo in quel momento in cui arrivavano i PC nelle case. Questo lo dico perché quando i PC sono nati nel 1981, diciamo con l'arrivo del personal computer da parte di IBM, non, credo che non fosse nelle intenzioni di IBM di farlo diventare questo oggetto di massa che poi è diventato. Lo ridirò sempre, lì IBM ha fatto un qualcosa che probabilmente manco si immaginava. Ora, chiaramente esperti più importanti di me potrebbero anche contraddirmi, ma su questo sono abbastanza sicuro, non era intenzione di IBM di far entrare i computer in ogni casa, come poi a fine anni 80, inizio anni 90 siamo arrivati. Esatto. Però il buon Magnus CDI lo ha già detto, certo ha cominciato a giocare con il 64, però gli piaceva più l'80-88 perché c'era il gioco dell'Accolade, io me lo ricordo, effettivamente non era male.
No, ora se devo, anche perché tra l'altro il sistema audio era ovviamente il beeper interno, quindi ora tra i due è imparagonabile la resa, io diciamo di base sarei più sul Commodore 64 in questo caso, però effettivamente però insomma per, agli occhi del me diciamo bambino piccolo andava benissimo quello che c'era, quindi sì sì.
Quindi piccolo, ricordiamoci, abbiamo già avuto un piccolo Salvatore nella puntata 0 che giocava con il 64, qui abbiamo un piccolo Magnum CDI che prova a picchiare sulla tastiera meccanica di un PC.
Esatto.
Però se stasera parliamo con Magnum CDI non è perché lui ha una vita attaccata ai personal computer, lui è molto più famoso perché ha una vita da consolaro.
Questo è strano, esatto, perché in realtà io
posso
per tutti,
permettere.
Esatto, perché io per realtà per tutti gli anni 90 ho soltanto avuto computer, nello specifico dal 96 un Pentium 120 di famiglia, che poi è rimasto quello finché io nel 2001 non mi sono comprato con i miei soldi uno scassatissimo Pentium 166 e poi un Pentium 3900 e me li sono tutti sistemati, eccetera. Però effettivamente io fino allora ero un giocatore esclusivamente PC, tranne quando andavo da amici che avevano invece anche console, e quindi ho conosciuto comunque il mondo console e lo apprezzavo, lo invidiavo, ma fino a un certo punto, perché comunque il mercato PC offriva tantissimo da questo punto di vista, offriva diciamo una quantità di titoli enorme e molto diversificata da quello console. I punti di contatto c'erano, ma non erano così tanti, per cui per questo motivo la mia formazione è più appunto PCista. Da un certo punto in poi però mi sono incuriosito anche verso il discorso console e ho cominciato a cercare quelle un po' più diciamo della mia generazione e quindi a partire da una PlayStation 1 che mi fu regalata da un mio carissimo amico con cui appunto siamo appunto amicissimi ancora oggi, Alessandro, che saluto, che poi purtroppo si trasferì, ma insomma comunque siamo sempre in contatto e ogni tanto ci vediamo, e poi recuperai un Nintendo 64 usato, usatissimo e puzzava di fumo, faceva schifo, però comunque diciamo costava poco e aveva qualche gioco, quindi ero tutto contento.
In che anni siamo?
Scusa, qui siamo nel 2001.
Quindi quando ti davano con 10.000 lire?
Sì, esatto, e addirittura appunto lì nello stesso periodo anche Dreamcast, ho comprato due Dreamcast a poca distanza perché una poi mi si ruppe ma poi dopo la feci riparare e anche quella insomma le tiravano dietro proprio e era proprio il periodo in cui stavano appunto chiudendo baracche burattini Sega o Sega come volete, e però appunto per cui da lì in avanti mi sono messo poi a cercare sistemi sempre più particolari, spinto da una certa curiosità, e sono effettivamente arrivato a toccare vette piuttosto interessanti di sistemi veramente molto molto di nicchia, molto molto fallimentari, molto molto sconosciuti, e mi sono diciamo riproposto questa cosa di cercare innanzitutto di approfondire la storia e tutto, a differenza di quello che si vede fare spesso con queste macchine particolarmente sfortunate, tipo per esempio appunto il CDI per dirne una, e poi anche di cercare delle perle, dei titoli particolari, qualcosa che, per cui valga la pena parlare e recuperare queste macchine, a prescindere dal fatto che uno le emuli o le voglia proprio prendere fisicamente. Questa è stata un po' la mia idea, ecco. E quindi da allora sono partito verso questo viaggio che ancora non è terminato perché scopro cose interessanti costantemente, quindi è un viaggio infinito.
Assolutamente, perché come abbiamo già detto, l'hardware memories è difficile dire che la storia è completa, o è chiara, o è delineata, no, o è stata raccontata. Anzi, forse la cosa più affascinante è che proprio che questa storia, quindi il recupero delle conoscenze, degli strumenti ludici e da calcolo che vanno dagli anni 80 in poi, è tutto un divenire, perché per anni si è fatta sulla memoria, ma lo sappiamo benissimo, la memoria non è sufficiente per costruire un periodo,
no,
che paragonato ad oggi poi c'ha quella grossa mancanza che non è globalizzato, quindi Federico lo sa meglio di me, in Giappone ci sono stati fra gli anni 80 e 90 un numero incredibile di console e anche di personal computer o sistemi misti. Io ogni tanto ne scopro qualcuno di nuovo, io sinceramente mi domando ma cosa gli saltava in testa a quelle persone che inventavano dei sistemi, esatto, per noi incomprensibili anche,
sì, no? Sì,
il PC che faceva anche da console,
sì, pensa, esatto, pensa ne so allo Sharp X68000,
esatto, volevo arrivare lì.
Esatto, l'FM Towns,
della
Fujitsu, il NEC PC88 e PC9801, eccetera, eccetera. Insomma, sono tutti sistemi. E io, tra l'altro, li ho approfonditi poco persino io, perché io sì, ho un FM Towns Marti, è la versione consolizzata di un FM Towns. Però per il resto, per esempio, il PC98 e 88 non sono mai riuscito a trovarlo perché costano tantissimo l'importazione, e idem, vabbè, l'X68000 è sempre costato tantissimo, quindi cioè comunque sono macchine interessanti ma estremamente costose e dall'appeal ovviamente, diciamo, esempio, se si parla dei NEC, per esempio, un po' più limitato. Nel caso dello Sharp X68000 ci sarebbe un po' più appeal, però è talmente tanto alta la spesa e tutto che non è il caso che mi ci imbarchi. Ecco, già diciamo il voler fare il filmmaker è complicato, se vado ad aggiungerci anche questo è finita, mi posso sparare.
Esatto.
Però chissà, magari un giorno faccio fortuna e esatto, allora poi dopo si compra tutto. Sì, sì.
Perché tra l'altro, ora citando in Marti, mi si è illuminata una lampadina, devo anche dire che Federico, oltre ad essere un socio del museo, questo non l'ho detto, scusami, ma è un socio del museo,
ma
del calcolatore,
socio ufficiale.
Il socio ufficiale è legato a un altro ospite che abbiamo avuto in Hardware Memories, che è Star Fox Mulder. Sono,
esatto,
due bitelloni, io vi chiamerò, esatto, sempre bitelloni, ora non... E hanno...
No, noi siamo bitelloni.
Sì, sì, nel senso, per me rimane... Comunque vi vedo come bitelloni.
Ma noi lo siamo.
Sì, esatto, non sono solo loro due, ma c'è tutt'altro, un altro gruppo di persone,
sì,
che ne fanno parte, e in particolare loro due hanno insieme ai ragazzi di Games Reps, che salutiamo,
ciao,
Cristian, Alessio e tutti gli altri, hanno fatto una bellissima storia delle console fino, non mi ricordo a quale generazione,
fino all'ultima praticamente non abbiamo toccato, soltanto Xbox One e PS4 e Switch, perché sono ancora sul mercato ora,
esatto.
PS4 e One stanno appunto, diciamo, gli hanno dato una data di termine per ragionare in termini da replicanti di Blade Runner, però comunque diciamo sono ancora sul mercato, quindi in un certo senso, quindi non abbiamo, diciamo, non abbiamo fatto. Sul resto le abbiamo fatte comunque tutte, quindi sì.
E che vi consiglio di recuperare, perché è fatta davvero bene, e io in Marti non l'avevo mai sentito nominare, e invece poi mi sono incuriosito, perché in autobus, mentre tornavo dalla Basilicata a casa, c'è stato questo Magnum CDI che se ne è uscito. Ah, è Marti! Cavolo, è Marti! Pensavo fosse un animale del Sudafrica, che esiste, che è un tipo di un castoro. No, è una console, neanche se non so neanche se è la parola giusta, perché vi ripeto,
è un computer consolizzato, dai.
È un computer consolizzato.
Sarebbe un 386, guarda, il Marti è un 386, tanto per essere molto
386 specifico. E console fa veramente,
lo so, vabbè, oggi
no,
oggi in realtà le console sono, sì, computer, sì, quindi effettivamente a tutti gli effetti.
Tra l'altro, ecco, ora hai detto una cosa che mi porta alla prossima domanda.
Vai.
Oggi le console sono dei personal computer.
Sì.
Tu hai detto questo perché sai benissimo che negli anni 90 si è vista una varietà di soluzioni tecniche soprattutto quando ci siamo avvicinati al famoso 3D. Io ti faccio questa premessa perché avrei voglia di parlare con te con una console che, fra l'altro, io lo vedo in video, è bella esposta nella camera di Federico, che per me è la quintessenza di posso fare un successo clamoroso, ma floppo alla grandissima. Tra l'altro, da parte di un'azienda che in o fare un successo clamoroso o floppare alla grandissima è sempre stato il suo DNA. Cioè, esatto. O bene bene, o male male. L'azienda è l'Atari.
Esatto. E volendo citare il genio di Aladdin, no? Che da noi era doppiato dal buon Gigi Proietti in originale da Robin Williams, fenomenali poteri cosmici e minuscolo spazio vitale. Quindi questo esatto. Questa è la storia dell'Atari Jaguar.
Eccolo. Ora, lì. Permettimi però una piccola parentesi. La mia passione per il Jaguar è recentissima. Io mi ricordo di averlo visto esposto nel 2002, credo, 2001-2002, a un prezzo veramente bassissimo. Poi, documentandomi, ho capito anche perché non è niente a caso, e poi fortunatamente ho capito che questo Atari Jaguar era collegato al mio desiderio mai espresso, che era il Konix Multisystem. Perché, ebbene sì, ascoltatori, ascoltatrici di Hardware Memories, io vi sto rompendo le scatole da tutte le puntate con questo Konix Multisystem, ma perché non l'ho buttato lì a caso. Il Konix Multisystem non è mai uscito, se non qualche prototipo, ma è legata ai Jaguar. E uno si domanda, com'è possibile questa magia? Spieghiamolo.
Facciamo un saltino indietro nel tempo, praticamente arriviamo alla metà degli anni Ottanta. Come ben sappiamo, Atari, dopo tutta una serie di vicissitudini, aveva cambiato la proprietà, era diventata, si era divisa in due settori differenti, quello arcade, e quindi Atari Corp e Atari Games, c'era stato un po' di rivoluzione interna. Era arrivata la famiglia Tramiel, o Tramiel, non mi ricordo mai come si dice, se Tramiel o Tramiel.
Secondo me è Tramiel,
ok.
Che quindi ci riporta al
Commodore, anche questo.
Quindi tutto collegato, vedete?
È tutto collegato, signore e signori, è tutto collegato. È sempre. Niente succede per caso, quindi questo può succedere a livello storico, politico, eccetera, in questo caso anche in ambito videoludico. E che succede praticamente? Appunto, Atari aveva, chiaramente da un punto di vista computeristico, effettivamente aveva avuto una bella imbeccata con l'Atari ST, che è uscito appunto nell'85, che praticamente riuscì a battere sul tempo l'uscita dell'Amiga 1000, del primo modello di Amiga, ed era un computer che poi si diffuse molto tra musicisti e quant'altro, pur essendo dal punto di vista hardware ovviamente inferiore ad Amiga. Però insomma, diciamo, su quel lato lì Atari, soprattutto appunto sotto la nuova dirigenza Tramiel, aveva avuto effettivamente delle imbeccate molto giuste. Il lato console invece era un gran casino, perché l'Atari 5002 era stato già un flop precedentemente all'arrivo della famiglia Tramiel, e l'Atari 7008, che era stato commissionato a un'azienda esterna, era lì fermo con le quattro frecce. Io non sono il più grande esperto di Atari 7008, quello è Star Fox Mulder, esatto. Anche Simone Guini, insomma, se ne intende, io meno. E però, appunto, se mi ricordo male, avevano fatto già dei test market, un po' di unità erano già state vendute, ma poi è stato messo via per varie, appunto, durante la fase di transizione, dell'azienda. E poi c'erano dei conti da saldare che non erano stati saldati, e quindi questa cosa ha lasciato fermo l'Atari 7008 per un paio d'anni, fino all'86, quando è uscito ovviamente la concorrenza, che era ovviamente il NES e il Master System, chiaramente non gli hanno dato il minimo scampo. Già il Master System ha faticato tantissimo, è andato male in tutto il mondo tranne che in Europa e ovviamente in Brasile. L'Atari 7008 è andato ancora peggio, per cui insomma non gli è andata bene. Allora Atari però voleva cercare di rilanciarsi e praticamente videro un progettino che gli interessava. C'era una compagnia chiamata Flare, ovviamente, che aveva questa idea, praticamente realizzare un sistema che potesse essere utilizzato sia per console che per computer, ovviamente non soltanto per console, che avesse una grande potenza, grandi prestazioni, con un costo piuttosto ridotto. E tra me e lì si è fregato subito le mani, ma guarda caso, si sa che...
Quando ha sentito costi ridotti si è accesa
costi ridotti, alte prestazioni, costi ridotti, che cosa può andare storto. E quindi questa azienda, appunto, fondata da Martin Brennan e John Matheson, in Inghilterra, quindi nella United Kingdom, anzi più precisamente a Cambridge, praticamente sembrava offrire ad Atari tutta la potenza e la versatilità di cui aveva bisogno. Per cui Atari era convinta, per cui loro stavano già lavorando sul Konix Multisystem, ovviamente questa famosa console che poi appunto non è mai uscita perché era troppo, forse troppo avveniristica per la stessa Konix.
Tant'è diciamo che proprio... due parole su questa console. Io mi ricordo che aveva addirittura la seggiola,
esatto, la poltrona. Esatto, la poltrona. Esatto, perché per chi non lo sapesse, Konix era un grande produttore di controller, joystick, di accessori vari. Aveva avuto grande successo, i joystick Konix erano considerati i migliori dell'epoca per computer. E quindi succede, loro giustamente, forti del grande successo, volevano fare un sistema tutto loro, un sistema che fosse... multi esperienza, quindi un sistema in cui il sistema di controllo cambiava a seconda del gioco che girava. Quindi se era un gioco di guida si utilizzava il volante e la pedaliera, se era un simulatore di volo si sarebbe usato appunto una cloche con appunto con questa famosa sedia che sarebbe mossa di conseguenza. Era un progetto molto molto ambizioso, purtroppo schiacciò la povera Konix, che quindi quindi tutto ciò non vide mai la luce. L'hardware interno doveva essere proprio quello progettato dalla Flare. E che succede appunto? Comunque da un punto di vista hardware il Konix Multisystem qualcosa si era visto, soprattutto a porte chiuse. Ovviamente loro che erano già in rapporti con Atari avevano fatto vedere, e Atari è rimasta molto impressionata e gli aveva detto: guardate, voi chiudete Flare e aprite una nuova compagnia chiamata Flare 2, in pratica finanziata direttamente da Atari. E così fu fatto. E a Flare furono commissionati due sistemi differenti. In realtà poi la storia è molto più complessa, perché c'erano anche altri team di sviluppo dietro, insomma, e anche altre cose. Però facciamola semplice. Due console. Una doveva essere questo Panther, una console a 32 bit che doveva uscire alla fine del 91, e poi una console a 64 bit, appunto, che sarebbe stato il Jaguar, da far uscire verso il 90. 4 o roba così. In questo modo Atari avrebbe avuto comunque un grande ritorno sulla scena, non avrebbe abbandonato il mercato e avrebbe appunto sicuramente convinto, come all'epoca dell'Atari VCS, l'utenza a tornare a casa, no? It's coming home, no? Come direbbero gli inglesi. It's coming home. Ma poi purtroppo coming home è, insomma, non è stato. Che succede? Praticamente i lavori sulle due macchine procedono per un po' in parallelo, poi ci si rende conto che il progetto Jaguar sta andando molto più veloce del previsto. Allora il Panther viene archiviato, c'è chi ci ha lavorato sopra, quindi è esistito il Panther, e ci sono anche dei prototipi, però insomma non è andato avanti, e arriva il Jaguar, arriva il nostro caro Jaguarino, che appunto la cui, diciamo, produzione per un bel po' procede effettivamente molto spedita, salvo poi incontrare delle difficoltà abbastanza notevoli nella parte finale dello sviluppo, per tutta una serie di simpatici motivi, per cui abbiamo, che posso dire, abbiamo appunto dei bug sulla schede, problemi diciamo di compatibilità interna, insomma errori vari del hardware, insomma cose varie.
Il produttore dei chip che non ce la fa.
E poi un problema essenzialissimo che sarà quello poi che causerà il più grosso guaio. Atari era in difficoltà economica, aveva dovuto chiudere tutti gli stabilimenti che aveva in Asia e quindi si avvicinò, diciamo, fece un accordo con IBM, giusto appunto, per farsi produrre praticamente i chip del Jaguar. Il problema qual è? Che IBM era, insomma, nel senso, questi stabilimenti erano abituati ad avere a che fare con processori e architetture standard per l'epoca, più o meno, esatto, Intel e quant'altro. Ovviamente il Jaguar ha un'architettura totalmente custom e quindi questo mise in difficoltà tantissimo l'azienda. E fu uno dei motivi principali per cui ci furono un pochino di problemi al lancio, e molti problemi al lancio, perché semplicemente non riuscivano a produrre unità a sufficienza. Da un punto di vista di marketing, Atari inizialmente se la giocò piuttosto bene, perché comunque la presentò, ebbe un buon riscontro, addirittura la presentazione nei test market di New York e San Francisco a fine 93, il 23 novembre del 93, andò alla grande, con tutte le unità che c'erano furono proprio completamente esaurite. In più Atari aveva già 2 milioni di pre-order appunto di unità, per cui sembrava un ritorno in forma.
Attenzione, segniamoci 2 milioni che vuol dire un successo.
Un successo
assicurato.
Esatto, ce l'hai lì. Ma che succede appunto? C'erano difficoltà. Inoltre c'era anche problemi, perché comunque Atari, essendo in difficoltà economiche, non poteva permettersi chissà quali incredibili studi dietro, insomma c'era tutta una serie, anche se comunque in diversi si erano avvicinati, si erano diciamo molti studi che stavano lavorando su Lynx, poi avevano fatto la transizione, erano andati a lavorare sul Jaguar, quindi l'Atari Lynx, la famosa console portatile Atari, estremamente potente anche quella, e che purtroppo molto sfortunata a sua volta, però veramente una macchina impressionante. E quindi molti di questi sviluppatori, tipo per esempio Landmade Software e altre cose, andarono poi appunto a lavorare sul Jaguar. E il problema appunto è che quando fu deciso il lancio e tutto, non c'era un granché di pronto, i giochi pronti non c'era quasi niente. Tant'è che si vocifera che diversi dei titoli di lancio fossero in realtà titoli già parzialmente sviluppati per Panther e poi dopo portati su Jaguar, anche se c'è chi nega questo, quindi non lo sapremo mai, eccetera. In più appunto c'era tutta questa serie di problemi sulla produzione fisica delle console, tant'è che praticamente dalla fine del 93 praticamente dove avevano diciamo venduto ben 17.000 unità in questi pochissimi giorni di commercializzazione nei test market, praticamente la produzione effettiva arrivò in serie abbastanza diciamo discrete, soltanto nell'estate del 94, fine primavera, inizio estate del 94. Ovviamente in questo ambiente 6-7 mesi sono un'eternità, tant'è che nel frattempo erano stati annunciati il Saturn, quindi la prossima console di Sega, e ovviamente questa outsider, ovvero la Sony PlayStation. E quindi questo non fece bene Atari, e soprattutto non c'erano giochi, cioè il grosso problema è che c'era poco di pronto e soprattutto poi Atari si tirò ulteriormente la zappa sui piedi, perché praticamente non fece come altre aziende, per esempio anche la 3DO Company con il 3DO, non fornì per esempio dei Jaguar apposta per i recensori e quant'altro, in modo che si formasse anche una comunità dietro, no, a questo, esatto, lì per lì, certo, comunque, insomma, che catalizzasse l'attenzione. E questo non piacque, tant'è che molte riviste trattarono spesso in modo molto superficiale e molto anche crudele i titoli stessi.
Tipo Verge, che se l'ha segnata questa cosa, che non gli, esatto, avevano dato il kit.
Esatto, esatto. Gli hanno fatta pagare perché questa cosa, sì, c'è, esatto, insomma. Esatto. E quindi che succede? Il problema era proprio questo. Voi pensate questo, no, sull'uscita dei giochi. Al lancio avevate avuto praticamente due giochi il mese stesso di lancio, che sono Cybermorph, che è uno shooter praticamente...
Bello.
Esatto, sì, diciamo tecnicamente niente di sensazionale, tant'è che appunto sembra che fosse stato in sviluppo su Panther, però effettivamente era abbastanza, comunque dava un primo accenno delle capacità poligonali della macchina, e poi uno shooter a scorrimento orizzontale con la grafica digitalizzata, precalcolata, Trevor McFur in The Racing Galaxy, che non era proprio irresistibile, anzi, no, cioè era più una tech demo, anche quello si vociferava appunto che fosse una tech demo del Panther, e appunto poi completata. Nel mese di dicembre erano poi arrivati altri due giochi. Uno era Evolution Dino Dudes, che è un puzzle game molto carino della Image Tech Design, che in realtà era conosciuto già su computer come The Humans, anche su Amiga, eccetera. Quindi era un gioco, però diciamo era stato tutto rifatto da un punto di vista estetico, ma il gioco era quello. E Raiden, che era la conversione dell'originale da sala giochi, ben fatta, però ovviamente non dimostrava le grandi capacità della macchina. Da questa data di novembre-dicembre, il primo gioco a uscire fu effettivamente una hit, ma fu Tempest 2000 a aprile. Quindi, insomma, voglio dire, sai, tre mesi, uscito niente. Quindi questo potrebbe essere un piccolo problema.
Un po' troppo, forse.
Un po' troppo. E Tempest 2000 fu proprio la hit che effettivamente fece voltare tante persone verso il Jaguar in quel periodo, ma le unità non si trovavano. Quindi, anche volendo, difficilmente uno poteva entrarne in possesso. Tant'è che poi quei famosi 2 milioni di pre-order, per buona parte, furono poi disdetti. Anzi, quasi tutti, penso, disdetti. Pensate, però, e questo fa ancora più impressione, che Tempest 2000 è uscito il 13 aprile ed è stato un titolo epocale, di cui hanno parlato bene tutti oggi quando si parla del Jaguar, è considerato uno dei titoli migliori, quindi un remake dell'originale Tempest con varie modalità, sviluppato dal nostro buon amico Jeff Minter di Lamasoft, eccetera, ed era un grande titolo, ma questo arrivò a aprile. Il successivo titolo arrivò, sapete quando? Che era, tra l'altro, un titolone, ovvero Wolfenstein 3D, una conversione fantastica di, sì, Wolfenstein 3D fatta dalla stessa ID Software, arrivò il primo agosto del 94. Quindi, insomma, maggio, giugno, luglio, agosto, sono quattro mesi e non si è visto un titolo. Cioè, questo vi fa capire che c'erano dei grossi problemi, sia per le unità, ma anche per l'uscita poi dei giochi stessi. È vero che non essendoci, diciamo, unità in giro, i giochi effettivamente non uscivano, ma questo era un problema, è stato un problema, e praticamente, diciamo, le uscite hanno finalmente cominciato a diventare un po' più, diciamo, standard,
regolari.
Esatto, regolari, dal novembre del 94, quindi si parla di un anno dopo, e quindi questo è un problema, fu un problema enorme.
Se ti esce PlayStation nel novembre del 94.
Esatto, in realtà appunto c'erano state delle, diciamo, dei titoli avevano fatto comunque incuriosire molto l'opinione pubblica, per esempio a ottobre del 94 è uscito il famosissimo Alien vs Predator, quindi assolutamente, ma appunto la qualità degli altri titoli proposti era piuttosto altalenante, molto altalenante, e poi in realtà ci furono appunto titoli in grado di far voltare l'opinione pubblica, ma poi dal lancio di PlayStation in poi non ci fu più nessuna speranza. Per cui, diciamo, questo progetto incontrò una, insomma, una fine piuttosto ingloriosa. Atari fin da subito aveva annunciato l'uscita, per esempio, di una versione di un'espansione a CD, cosa che all'epoca era abbastanza normale, era successo il PC Engine con col Mega Drive, insomma, era una cosa abbastanza normale. Doveva succedere anche con il Super Nintendo poi non successe, però insomma diciamo era una cosa abbastanza normale. E, però anche questa fu rinviata tantissime volte, ma Atari ci credeva tanto e comunque erano state annunciate tonnellate di periferiche di ogni tipo e ogni genere. Vi assicuro, voi avete in mente una periferica stramba? Era stata sicuramente prevista
la VR?
Ecco, tra cui tra l'altro la realtà virtuale, assolutamente era, esatto. Era prevista anche per altre macchine, ma era prevista per Jaguar. E poi per esempio alcune cose poi sono uscite, tipo il multitap per giocare in più giocatori, il diciamo il Jaguar, diciamo si dice il Link Cable, praticamente. Esatto, no non quello, il Link Cable che si chiama, ecco, che si chiama Jag Link, che praticamente appunto che ho qui dietro, quindi mi son voltato un attimo a guardare, che appunto diciamo permetteva a due Jaguar di collegarsi tra loro per giocare a un videogioco in remoto, in questo caso ad esempio Doom, che è uno dei titoli più importanti usciti su Jaguar, diciamo sviluppato da ID Software appunto stessa, e soprattutto dal buon John Carmack, che si è fatto un mazzo così per poterlo far rendere al meglio sulla macchina. E appunto Doom, come si può dire, appunto sfruttava questo Jaguar Link per giocare, diciamo, in coso, come si potrebbe dire, in remoto.
In co-op,
sì,
in remoto.
Sì, in co-op, sì, esatto, insomma, in deathmatch, eccetera. E questo purtroppo è un altro guaio enorme del Jaguar. Il Jaguar ha questa architettura custom che è complicatissima. Una delle architetture più complicate mai pensate per una console, ma questo di sempre, non solo dell'epoca, io penso proprio di sempre. Non è ovviamente l'unica console complicata, in quel periodo ci fu anche il Saturn, che era un macello. Esatto, ma il Jaguar era particolarmente simpatico perché all'interno si potevano trovare più o meno 8 processori tra una cosa e l'altra.
E tra l'altro non tutti uguali. 16,
no, 82, assolutamente no, assolutamente. Allora, praticamente quando c'è questo famoso dibattito, perché ora la pubblicità, come sempre, la vendeva come una console 64 bit per pubblicità. Mi raccomando, certo. Non cadeteci mai, i bit non vogliono dire niente. Conta cosa fa la macchina, noi bit. Certo. Però questo, insomma, vabbè, però all'epoca giustamente lo usavano tutti come, diciamo, come via pubblicitaria, come mezzo pubblicitario. Sì, come marketing. Come marketing. Esatto. E quindi questa macchina che cosa offre? Offre due processori principali chiamati Tom e Jerry, e non è una battuta, siamo veramente Tom e Jerry, che tra l'altro, appunto, visti poi i conflitti interni, fa anche un po' sorridere pensare siamo Tom e Jerry. Quindi Tom è il processore grafico, quindi praticamente, cioè, scusate, Tom al suo interno ha la GPU, praticamente, un object processor, il Blitter e il controller di RAM, praticamente. Quindi all'interno questo processore custom ha tutta una serie di questo chip ha all'interno tutta una serie di processori interni, insomma, e cose varie, insomma, quindi diciamo fa diverse cose insieme. Poi abbiamo anche Jerry, appunto, che invece si occupa della parte audio, quindi quindi ha un digital signal processor,
molto bello, tra l'altro.
Esatto, ovviamente la wavetable, insomma la sintesi wavetable, eccetera eccetera. In più c'è anche il controllo joystick interno e un controllo praticamente appunto per quanto riguarda poi il diciamo l'orologio interno. E quindi, insomma, quindi fa diverse cose, insomma, ha un DAC, insomma, anzi due DAC addirittura, insomma, c'ha un sacco di caratteristiche dentro. Oltre a questi qui, che appunto, come abbiamo già visto, sono una valanga di cose diverse, abbiamo anche un Motorola 68000 che viene usato come manager, praticamente. Quindi,
esatto, sarebbe l'unità principale, quella CPU, quella gestore di tutto.
No, diciamo, la principale in teoria sarebbe Tom, però sì, diciamo, no, sì, come controllore generale,
controllo.
Esatto, c'è questo 68.000 che tra l'altro è sempre stato molto criticato perché sì. Appunto almeno a seconda dei vari consigli che erano stati dati avrebbero dovuto mettere almeno un 68.020 per dare diciamo
delle, 68.000 diciamo... è un 16 bit, probabilmente era troppo distante dalla potenza di calcolo della parte grafica e anche dalla parte audio.
Sì, che nel fatti, senso
è interessante, ecco. Chi l'ha pensato questa scalarità, cioè io lo trovo sempre
è un'architettura talmente complessa che a tutt'oggi non si sa bene come funzionasse, poi essendo un progetto della Flare, la stessa Atari non ne aveva idea, infatti quando gli sviluppatori che erano in estrema difficoltà chiamavano e chiedevano aiuto, loro chiaramente li giravano alla Flare, e questo lo potete immaginare. Però appunto era un casino. In più, oltre a questo, c'era da considerare il fatto che appunto era molto difficile, c'erano dei bug mai risolti che facevano praticamente, io diciamo me li sono letti, ma non essendo un programmatore non ci capisco assolutamente niente, però appunto questi bug erano abbastanza importanti e non erano stati risolti. Quando loro avevano chiesto di risolverli, loro avevano detto no, si deve uscire, no? E via. E appunto, e anche l'utilizzo del 68.000 anziché un 68.000, per esempio 20 o 30, eccetera, fu un errore, diciamo, probabilmente dovuto proprio al fatto di farla costare il meno possibile, perché effettivamente uscì, diciamo, la macchina uscì a un costo molto molto basso, si parla di $249 in America, che era effettivamente un costo molto aggressivo, ed era effettivamente quello che aveva promesso la Flare, quindi, perché una macchina comunque dalle prestazioni molto buone, ma con un costo appunto ridotto, e questo effettivamente era vero. Se pensate che il 3DO aveva appunto all'uscita per altri motivi, ora poi lì appunto lì ci vorrà una puntata apposta, vedi, io ormai mi propongo dappertutto sempre, autosponsor. No, dicevo appunto, il 3DO è uscito a un prezzo consigliato di $700, il primo modello, per cui insomma diciamo c'era una certa differenza. Però appunto, quindi questo diciamo è stato uno dei tanti problemi di questa macchina. Inoltre, questa è una cosa molto interessante, che noi per esempio diciamo che questo chip Jerry, no, che girava come Tom a 26 MHz, appunto aveva un clock di 26.59 MHz, sia Tom che Jerry, praticamente. Questo Jerry, uno dice, vabbè, sì, comunque lui si occupava del controllo joystick e di tutta la parte audio. Non solo, perché in realtà, per esempio, Doom, durante i livelli, non ha la musica perché... ma soltanto gli effetti sonori, perché il Jerry è impegnato a calcolare le collisioni, quindi vuol dire in realtà il Jerry può fare anche altro, non può fare solo, cioè capito? Quindi ti immagini che complessità di sistema. Ho detto, se a tutt'oggi è una macchina così dibattuta, un motivo c'è, perché è una macchina di una complessità pazzesca. Tant'è che fino a poco tempo fa era considerata, diciamo, inemulabile, se non con vari, diciamo, tentativi non particolarmente di successo. Poi tutto è cambiato quando questo è arrivato in mano a un valente, diciamo, programmatore, che ha dovuto fare effettivamente un emulatore per scopi commerciali, perché si parla ovviamente dell'emulatore Jaguar per la collection Atari 50, è uscita qualche mese fa, e questo diciamo sviluppatore, tale Rich Whitehouse, è riuscito in poco tempo a creare finalmente un emulatore totalmente funzionante, totalmente compatibile, totalmente scalabile, e l'ha appunto, dopo l'uscita di Atari 50, l'ha rilasciato gratuitamente a tutti, e recentemente ha inserito anche il supporto per il Jaguar CD, quindi per l'espansione. Insomma, ha fatto una cosa che non tutti avrebbero fatto, infatti bisogna diciamo veramente ringraziarlo, ecco.
Tra l'altro, prima di lasciare il Jaguar,
sì,
un'altra cosa anomala che è il Jaguar, a un certo punto i detentori dei diritti lo liberano.
Esatto.
Questa cosa mi ha fatto veramente,
ecco, cioè, no, ecco, allora,
cioè, ecco, che era l'Hasbro in quel momento, credo avessi detto.
Esatto, perché in pratica che è successo? Il Jaguar, come vi dicevo, è sparito molto velocemente. Sì. praticamente nel gennaio del 96 Atari decise, diciamo la dirigenza, che non aveva più voglia di andare avanti, ma proprio con Atari, io sto parlando di Atari Corp, non del Jaguar di per sé stesso, non erano in bancarotta come molti disinformati vi vorrebbero far credere, non c'entra niente, che il figlio di Tramiel, che si occupava della parte console, si sentì male, ebbe un infarto, e quindi insomma Sam Tramiel, se non mi ricordo male, sentì male, insomma, e quindi dovette tornare il padre, ma non c'aveva più voglia, insomma, quindi praticamente loro a fine gennaio del 96 dissero basta, noi ci fondiamo con un'altra società e Atari chiude e arrivederci. Avevano appunto commercializzato da pochissimi mesi il Jaguar CD, quindi l'espansione ufficiale del Jaguar, che alla fine arrivò nel settembre del 95, ne produsse tra l'altro soltanto 20.000 e a costo più ridotto possibile, tant'è che oggi si stanno spaccando tutti. Li commissionarono alla Philips dicendo di fare tutto nella maniera più economica possibile, si vede, e quindi niente. Quindi praticamente succede, e quindi il Jaguar morì. Un'azienda chiamata Telegames prese in carico praticamente tutto ciò che restava, un po' di progetti rimasti a mezzo, un po' di cose varie, e si occupò di distribuire le unità già prodotte, eccetera, e questo mandò avanti appunto il tutto per un paio d'anni. Poi Hasbro acquistò tutti questi vari diritti di Atari e quant'altro, e alla fine del 99 dichiarò il Jaguar una piattaforma libera, perché dissero appunto non c'era nessun problema, e appunto diventò una macchina libera. Da allora, e questa è la cosa interessante, il Jaguar è diventata una delle macchine più ricche da un punto di vista di scena homebrew, quindi la scena quella dello sviluppo casalingo, eccetera, è una delle macchine che ha visto più uscite fin da allora, cioè fin dal 99-2000 ad oggi, ha visto una quantità di uscite incredibile, che aumenta costantemente nonostante tutto. Per una macchina così di insuccesso, perché noi qui si sta parlando di una macchina che ha venduto meno di 150.000 unità, esatto. Cioè 150.000 su quelle spedite o prodotte, ma non quelle, come, quindi non si sa quante, ma sono veramente pochissime, e 20.000 appunto Jaguar CD, per essere una macchina così tanto, che ha fatto un tonfo così tanto pazzesco, forse uno dei peggiori della storia delle console in assoluto, almeno per quanto riguarda delle console con questo tipo di range, con delle console che escono in tutto il mondo. Però appunto la scena homebrew è attivissima costantemente, provano a fare nuove cose, fanno per esempio oggi tantissime conversioni da Atari ST, insomma lavorano costantemente per creare nuovi titoli, e c'è un'utenza molto affezionata che continua a supportare questi progetti, ed è un qualcosa di impensabile se si pensa al buco nell'acqua che è stato, ma un qualcosa deve fare anche riflettere, tant'è che poi per esempio sono nate dei festival tutti dedicati al Jaguar e alle console oscure in generale, chiamate appunto Jaguar Fest, che sono arrivati anche in Italia, ne sono stati fatti tanti dagli amici Marco e Roberto Pasquali del negozio Brain Fusion di Forlì, di cui io tra l'altro sono amico da tantissimi anni. Loro appunto fin dal 2008, a cadenza molto periodica, hanno organizzato questi raduni di appassionati, eccetera, appunto con questa Italian Jaguar Fest, che ora, a parte la pandemia e un po' di problemi vari, vanno ancora avanti. Ora, è tanto tempo che non viene fatto, si spera a breve, no? Però questo sì,
lo spero anch'io, sinceramente.
Esatto. Per me è l'evento di settore più bello di tutti, anche perché ci sono veramente tanti sistemi che non sono di nicchia, sono peggio, non sono di nicchia, sono proprio sconosciuti. Io ho scoperto delle macchine, non avevo mai sentito neanche nominare, giusto per fare un esempio, eppure io approfondisco, cerco, ma si scopre sempre cose nuove, e quindi questo fa riflettere sul fatto che l'insuccesso non è detto che non porti qualcuno poi a affezionarsi a una macchina così. Tanto questa è una macchina difficilissima da programmare, i kit di sviluppo facevano schifo all'epoca e non c'era niente che aiutasse gli sviluppatori, no, nel fare appunto qualcosa di che sfruttasse poi l'hardware in maniera un po' più, diciamo, un po' più, come si potrebbe dire,
ottimizzato,
esatto, ottimizzata, esatto. Cioè, quindi insomma è una bella storia questa, un bel casino. È un bel casino, però io, incredibilmente alla fine ci siamo arrivati, sembra incredibile, ma appunto, quindi basta prendersi gioco del Jaguar, che è una piccola libreria ufficiale, si parla di una cinquantina di titoli,
che sono pochissimi effettivamente,
sì, una sessantina se contiamo quelli dell'Atari Jaguar CD, mi pare, o Super, no, ma forse non si arriva neanche a 60. Massimo,
sì, fra 60 e 70, ho capito.
Sì, no, mi sembra una sessantina forse in totale.
Se conti anche le demo.
No, no, ecco, no, scusami, no, ora ci sono. Sono 50 su, diciamo, su cartuccia, compresa anche la fase di uscita post Atari, e una quindicina appunto del Jaguar CD. A questi però vanno appunto sommati tutti quelli, poi tutti gli homebrew che sono stati fatti nel tempo, che sono veramente una valanga, probabilmente o doppiano o triplicano le uscite ufficiali. Per cui ragazzi, mai sottovalutare queste macchine. E come ogni macchina, anche il Jaguar ha diverse perle molto interessanti, che oggi tra l'altro grazie a questo emulatore chiamato Big PEMU potete appunto recuperare tutti, quindi approcciatevi senza, se posso dire, senza pregiudizio e provate il Jaguar. Questo è il mio consiglio.
Infatti io il Big PEMU lo sto usando sullo Steam Deck e vi fa conoscere questa macchina che era meravigliosa, nel senso, complicatissima, ma potenzialmente poteva essere una hit, e probabilmente la storia di Atari poteva anche essere diversa da quella che è stata in quel periodo, che è uno dei punti più bassi dell'azienda fondata da Nolan. Ma,
sì.
Ma visto che ti ho, e sì, visto che potremmo parlare per 3 ore, ma purtroppo so che non lo posso fare, io ora ti sfrutto.
Ma tanto torno cosa. Volentieri.
Assolutamente, sei già invitato. Però ora, in questa parte finale della puntata, vorrei che tu descrivessi quello che ho provato la prima volta che ci siamo visti a Experience in Vintage Beat.
Ok.
Allora, in questa, ora lo introduco io perché chiaramente quello che è rimasto estasiato sono io stesso. Praticamente Federico ha portato tutta una serie di macchine, fra cui Vectrex, che bisognerebbe, è un'altra macchina che bisognerebbe discutere per ore, ma tra le tante che ha portato c'era l'Xbox, ora non mi ricordo se il primo,
la prima Xbox,
la prima,
no,
Xbox,
la prima,
e poi c'era un joystick, che chiamarlo joystick è riduttivo, praticamente erano due cloche, una cinquantina di tasti più o
sì,
meno,
più o meno
levette,
dovrebbero essere 44-45 tasti.
È una pedaliera. Uno pensa un simulatore d'aereo, un simulatore di macchina, no, un simulatore elicottero. No.
No.
Ebbene, Federico, è un simulatore di
Mac.
Di
Gundam. Robottoni.
Di robottoni.
Di robottoni.
E il gioco si chiama Steel Battalion.
Esatto, Steel Battalion è una roba, ragazzi, e questo lo ha proprio sconvolto Massimo,
sconvolto, sì,
e perché non ha, diciamo, approfondito ancora di più le varie cose che ci sarebbe stato da raccontargli, perché io penso se avesse visto alcune cose in più, secondo me sarebbe tipo impazzito completamente. Però poi queste poi le racconterò via via. Steel Battalion, ragazzi, è una cosa particolare. Allora, ai tempi la prima Xbox, almeno dalle mie parti, era vista molto con sospetto, sia perché appunto era un prodotto Microsoft, eccetera, veniva, diciamo, trattata soprattutto da noi ragazzini dell'epoca molto con superficialità. Tutti erano dietro la PlayStation 2, molti erano dietro anche al GameCube, soprattutto nella fase iniziale. Xbox veniva vista un po' come un outsider, come era stata la PlayStation nella generazione prima. Ma c'erano delle cose interessanti, e io avevo sentito parlare di questo titolo, che era questo simulatore di robottone di Mac, con un controller dedicato che funzionava solo con questo controller. Ed era una cosa che mi aveva sempre incuriosito. Avevo visto i trailer e sembrava veramente una cosa unica, no? Ed è un titolo che io avevo visto soltanto in foto, non avevo avuto, o qualche video, ma non avevo idea, no? E quando poi, nella fase di approfondimento, diciamo, della mia carriera videoludica, nella seconda metà degli anni 2000, ho cominciato a cercare queste cose un po' su eBay, no? Perché all'epoca queste cose comunque costavano il giusto e quant'altro. Insomma, questo magari diciamo, non è mai costato poco, ma sicuramente è costato meno di quanto costi oggi. E, diciamo, questo titolo mi incuriosiva tantissimo, dicevo, eppure questa, prima o poi, tra l'altro io poi sono diventato, mio malgrado, un appassionato della prima Xbox, perché io in realtà volevo in tutti i modi il GameCube e non si trovava usato, e sto parlando del 2003, che avevo un po' di soldi da ragazzino da parte, ma non si trovava il GameCube, e trovai un Xbox, e sì, vabbè, ma io provo con l'Xbox, meno male, ho provato l'Xbox, no, poi in realtà ho recuperato anche il GameCube, l'anno dopo, sono stato comunque molto contento, nonostante abbia avuto un destino infausto, però appunto l'Xbox, no, quello purtroppo, infatti da lì nasce buona parte dell'astio verso Nintendo da parte di Magnum, anzi il 90% nasce lì, e appunto, però appunto Xbox io ho trovato una realtà interessantissima, e arrivare a Steel Battalion, o Steel Battalion come lo volete chiamare, mi ha veramente incuriosito, e finalmente l'ho trovato su eBay nel 2007, l'ho presi. E quando arrivò io non ci potevo credere. Voi appunto immaginatevi, no? Allora, uno scatolone gigantesco, potrebbe essere la scatola di un tavolo da montare o di un coso, diciamo, potrebbe essere qualunque cosa, potrebbe essere
un metro, impianto, credo.
No, un impianto home theater, quello che volete, sì, una cosa del genere. All'interno di questa scatola c'è il gioco, un manuale piuttosto robusto, che fa tornare in mente le buone vecchie, diciamo, simulazioni d'aereo dei tempi andati su PC, e appunto questo coso componibile, questo gigantesca periferica componibile con tre planche, praticamente vanno attaccate tra loro, e la pedaliera. Questo controller è stato fatto unicamente per Steel Battalion, e Steel Battalion senza questo controller non funziona. Quindi se voi trovate a giro il primo Steel Battalion o la versione, diciamo, che uscì dopo, incentrata sull'online, chiamata Line of Contact, senza il controller non ci fate niente, non passate il menu principale. Ma se lo avete, andate avanti. Questo controller è l'esperienza poi definitiva del gioco, perché il gioco è molto difficile, è proprio un simulatore, è per quanto ci possa passare il termine realistico, effettivamente abbastanza, eccetera, ed è un gioco a missioni con un livello di difficoltà veramente veramente tosto, è un gioco molto difficile, tant'è che tra l'altro non sono ancora riuscito mai a finirlo, mi manca ancora un paio di missioni se non mi ricordo male, però è una simulazione a tutti gli effetti. È anche molto estetica. Immaginatevi che questa plancia si illumina i tasti quando c'è bisogno, si illuminano, quindi li dovete premere, allo startup si illumina tutta la plancia, e questo cambia anche a seconda del sistema che c'è, perché ci sono dei robot di diverse generazioni all'interno del gioco, e ognuno ha un avvio, diciamo, uno startup a livello estetico differente. Ed è una, ragazzi, è una figata indescrivibile, cioè, non è, cioè se
no,
voi
no,
non lo avete
confermo,
mai provato,
confermo, è bellissimo.
Cioè, è un qualcosa di veramente proprio impensabile, e purtroppo perché non è abbastanza conosciuto, perché costava all'uscita $200
forse un problema,
per forza, in pratica, anzi addirittura c'era chi ci gioca, cioè, diciamo, chi ci ha un po' giocato su questa storia, praticamente dicendo che in pratica i $200 erano per il controller e il disco di gioco era gratis, no? Praticamente, cioè, nel senso, più che altro tu pagavi cosa. No, poi in realtà il gioco è tecnicamente ben fatto, non ha chissà quale grafica incredibile, nonostante appunto lo sviluppo sia stato spostato su Xbox, perché inizialmente era previsto per PlayStation 2, ma poi si resero conto che tecnicamente non ce la faceva, allora lo spostarono su Xbox, dove però non sembra che sfrutti così tanto la macchina, ma in realtà a quanto pare sì, nel senso, forse appunto per
la fisica,
ma anche magari per le caratteristiche collegate proprio al controller, eccetera. E quindi niente, quindi questo Steel Battalion è un simulatore. Voi tra l'altro all'interno non, ha, insomma, non avete il, neanche la musica durante le missioni, no. Ma potete, no, no, ma potete prendere il boombox, è un lettorino di musicassette, e appunto e mettere una colonna sonora appunto tra le varie poi che ci sono da sbloccare durante il gioco. È una cosa pazzesca, tant'è che per esempio i Mac, quelli più, più leggeri, diciamo più, più sfigati, hanno lo schermo in bianco e nero, quindi voi vedete in bianco e nero, cioè, è, cioè l'attenzione al dettaglio è veramente folle, è una cosa proprio giapponese, infatti non per niente sì. È Capcom, è stato appunto sviluppato da Nudemaker in collaborazione con lo, lo Studio 4 di Capcom, Capcom Production Studio 4, ed è veramente una cosa, un gioco unico, ed è un peccato che sia rimasto poi un unicum nella, cioè nel senso oggi sì, ci sono quelli che si creano i sistemi personalizzati per fare magari i simulatori di guida, quindi i giochi di guida o i giochi d'aereo, eccetera.
Sì, ma però non è, non è quella roba
lì. È diverso,
lì,
È una concezione totalmente diversa.
No, no. È una follia.
Esatto, è una follia. È una follia che però, tra l'altro, dicono comunque, per quanto avessero previsto, ha venduto quello che loro avevano, diciamo, avevano previsto che vendesse, quindi non è andato male.
Certo, non potevano immaginarsi il milione di copie, non credo proprio. Poi l'Xbox in Giappone...
No, la cosa interessante, esatto, è stata che nel 2004 è uscito poi, perché... questo gioco è uscito nel 2002, a fine 2002 in Giappone e, se non mi ricordo male, anche in America a fine 2002, sì, a settembre 2002 in Giappone, in America a novembre e da noi a marzo del 2003. Nel 2004 è uscita una versione specifica chiamata Line of Contact, che era pensata solo per l'online, quindi soltanto per Xbox Live.
Per cui, quei pochi che avevano comprato l'hardware,
esatto, avevano un gioco, esatto. Ma voi pensate che aveva una campagna dinamica? Cioè, una campagna dinamica, i server sono stati poi chiusi a fine settembre del 2005, quindi un anno e mezzo dopo, e in più si può giocare fino a 16 giocatori con 16 Xbox collegate, diciamo, tra di loro, quindi io, guarda, io... morirei dalla voglia di fare un torneo veramente, ma sai che figata incredibile, e tant'è che oggi in tanti comunque stanno cercando di rimettere su l'Xbox Live, che come sappiamo quello della prima Xbox non esiste più, ma ci sono vari progetti e stanno avendo successo, diciamo, nel ricrearlo, e quindi insomma si spera che un giorno possa essere appunto riproducibile anche Line of Contact anche proprio con la modalità campagna. E
allora, allora Federico, ci potremmo stare altre 3 ore, credo.
Sì, anche altre 4 se vuoi.
Altre 4, però ti annuncio già che a me è venuto in mente un format mentre parlavi, cioè che sarà uno spin-off, no, non sto scherzando, è vero, ma potrò proprio in mente ora.
Perfetto.
Per cui sicuramente ti rinvitiamo.
Ok.
E poi ti spiego questo format, che ora... mi è venuta in mente l'idea, però me la fai definire, quindi boh, preparati per autunno-inverno.
Va bene.
E chi non avesse mai conosciuto Magnus EDI capisce anche che profondità di cose c'è, perché qui ora ho saltato tantissime cose, i Philips EDI.
No, ma poi per esempio anche del Jaguar, per esempio, non si è parlato poi, no, ma giusto per fare un esempio, del Jaguar non si è parlato della resa dell'hardware, per esempio, con i Joy, questo in effetti non si è neanche toccato, ma perché sennò è infinito, cioè
o anche
una puntata sulla grafica del Jaguar.
La storia della VR, che è una,
sì, che è interessantissima, cosa... per esempio, esatto.
Però è uscito recentemente un libro che è Crypted Joes, mi sembra, il sì? titolo... che mi sembra che è stato consigliato da Filippo Santeloco sul gruppo di, almeno io l'ho letto lì, di Atariteca.
E che lo ora ringrazierò. È diventato Vintage People, ovviamente.
Esatto, Vintage People, di cui tra l'altro Magnus EDI collabora attivamente insieme sì. a Michele di Arcade Story, e non dico questo nome a caso, insieme a Simone di Atariteca, che abbiamo sentito qualche puntata fa, ha in mitico Emiliano Buttarelli, e in alcune puntate anche la presenza femminile di Bliss, di Eugy, sì. Sì.
Esatto, di Eugy, sì. Che è anche appunto Blizzcast, sì. Altra che... appassionata, esatto, un'appassionata, esatto, che è giovanissima, quindi è di una generazione indietro quasi anche rispetto alla mia, ed è fantastico, sì. perché però è una vera appassionata, come ce ne sono effettivamente poi.
Sì, fra l'altro è anche competente. Non è
molto,
solo,
molto, assolutamente.
Non è di quelle persone che si è fatta affascinare dalla passione e poi è rimasta lì, anzi.
È vero, va
molto in profondità, fra l'altro c'è anche un blog in cui fa recensioni,
sì?
Sì. Di videogiochi, credo, e anche forse anche di altro.
Sì, anche sì, di anime e manga, anche, sì, sì.
Esatto, tutto quel mondo lì. E quindi, carissimo Magnus Ideai, facciamo così, io stasera, anche perché è già passato 1:10, ora ridendo e scherzando, fra un Porca Jaguar e un Steve
Ma Butler, sembravano no? 5 minuti, sarà perché si parlava di cose interessanti.
Esatto, abbiamo fatto 1:10, che quindi già sul... Io non vorrei fare puntate più lunghe, l'ho già fatto un paio, ma quello che si può sempre succedere. E ti ringrazio oggi come ti ho ringraziato ieri, come ti ringrazierò nel futuro. Per tutto quello che fai per un museo, direttamente o indirettamente, non smetterò mai di riconoscerti una grandissima umanità che veramente ti fa merito. Ricordiamoci, lui non lo vuol dire, ma è un bravissimo regista, poi il fatto che non abbia mai fatto... Sei un bravissimo regista, sto parlando di te, non sto parlando di...
Ah, ok.
Sì, filmmaker.
Sì.
È un grandissimo regista.
La persona, diciamo, oltre Magnum, ho capito.
Esatto, la persona oltre Magnum c'è anche il regista. E niente, ti ringrazio.
Grazie.
Prometto che ti rinviteremo, perché una puntata non poteva bastare. Le tue memorie ce ne vorrebbe
poi se no c'è anche i laserdisc, appunto, i formati video,
esatto, sì, esatto, infatti fare, vedi l'argomento
è infinito,
bello corposo, esatto,
non c'è problema.
Si potrebbe parlare anche dei Marti, che voglio dire, non è che se ne è parlato poi sempre,
sì, molto volentieri, dire,
se ne può parlare anche, basta non sia Nintendo, ecco.
No, ma si può parlare anche di Nintendo, però soltanto di pochi sistemi, diciamo, ben selezionati. Per esempio, come non parlare del Virtual Boy? Cioè, ci mancherebbe.
Virtual Boy. Virtual Boy
è un altro, molto volentieri.
È un altro capolavoro del genio umano, però applicato male.
No, cioè, lì in realtà si chiama... No, quello in realtà è un errore di Nintendo stessa, che è andata contro anche al creatore del Virtual Boy. Quindi, però, è una storia che racconteremo poi.
Ma ce la segniamo.
Ce n'è.
Bene, bene, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di... Assemblatori e assemblatrici di Outer Memories.
E Outer Memories.
Io vi saluto, salutiamo Federico, Magnus Ideai.
Buonanotte, è stato un
piacere. Vi ho già detto dove potete recuperarlo, Vintage Beeple, Game Revs, i Mangia Avventure.
I Mangia Avventure, assolutamente. Avventure,
ma
i bitelloni che ora sono con Game Revs, appunto,
sì, come già stato annunciato incredibilmente,
esatto, io faccio un po', diciamo, l'outsider, quindi esatto. Entro, esco, faccio un po' di cose così, ma perché io sono un tipo molto confusionario e anarchico,
nella tua natura,
esatto, nella mia natura è essere confusionario, quindi è normale.
Poi ci sono anche dei video su YouTube, lo ritrovate. C'è un numero di contenuti creati da Magnus Ideai o Federico, come volete, terminato.
L'unica cosa che manca ancora...
Ha partecipato anche con Illy recentemente.
Certo, anche con Illy recentemente.
La puntata io devo recuperare, ma...
tornerò presto, spero, con Illy, poi anche con Matteo Hoch. Anche lui grande appassionato e retrocomputerista, vabbè, con Igor Maggiorelli, insomma,
esatto, anche Igor.
Lui. L'unica cosa che mi manca è il mio canale, prima o poi arriverà, dai, non si sa mai.
Quello lo aspettiamo tutti, io in primis. Va bene, davvero grazie, ci risentiamo alla prossima, grazie a tutti per l'ascolto e alla prossima puntata.
Alla prossima,
ciao!
Arrivederci. CDI.